De Petris, martedì si sono votate le pregiudiziali del disegno di legge Cirinnà. Ci par di capire che sulla stepchild adoption le resistenze di Alfano e del nuovo centrodestra non siano state contemplate. Così o mi sbaglio?
Sì, ma le pregiudiziali sono state respinte a larghissima maggioranza, anche perché ovviamente con una maggioranza inedita, composta dal PD, da noi di SEL, dai 5 Stelle. E dentro l'NCD continua a esserci questo dibattito, chiedono lo stralcio, ma almeno da parte della maggior parte del PD c'è stata una risposta negativa, ma adesso noi però dovremo affrontare la prossima settimana, appena finita la discussione generale, la prova del voto. Ci saranno probabilmente dei voti segreti e quindi vedremo cosa accadrà. Noi lo diciamo con chiarezza, noi questo test è già frutto di mediazioni, perché noi avremmo voluto percorrere la via maestra, diciamo, dei matrimoni egualitari come quelli spagnoli, e si è scelta questa strada. Noi lo voteremo, ma non vogliamo che possano esserci stravolgimenti e peggioramenti, insomma. Anche se io, per la verità, anche sul voto segreto, sullo stepchild adoption, continuo a essere, diciamo, abbastanza ottimista, perché non stiamo parlando, tra l'altro, della questione dell'adozione in generale, stiamo parlando di una fattispecie precisa, cioè della possibilità di poter adottare il figlio del proprio partner. A questo che serve a tutelare i bambini già nati, davanti a un futuro che può essere incerto.
Ma secondo lei questa fase parlamentare potrà avere influenze sulla maggioranza di governo? Ci riferiamo ovviamente ai rapporti fra il Partito Democratico e il nuovo centrodestra.
No, assolutamente no, perché proprio qualche giorno fa l'NCD ha avuto in premio già un sacco di posti, nuovi sottosegretari, ministri al governo. Mi pare che siano guidati l'NCD più da questo che la discussione sui valori, insomma, quindi non avrà alcuna influenza.
Quindi cosa ne pensa di queste nuove nomine?
Ma sono state il pagamento per i voti sulla riforma costituzionale e un acconto sul fatto che poi comunque, diciamo, non ci sarà nessuno strappo sulla vicenda dell'Unione Civile. Nel voto segreto, secondo me, molti dell'NCD voteranno a favore nel segreto dell'urna, mentre dentro i problemi più grossi, a mio avviso, sono all'interno del Partito Democratico, con questi 30 senatori che anche, secondo me, nel voto segreto confermeranno la loro contrarietà.
E tengono ancora a banco i rapporti fra Roma e Bruxelles. A suo parere, Renzi sì, ha scelto la tempistica giusta per fare la voce grossa col presidente Juncker e soci quanto a immigrazione e flessibilità, o no?
No, non ha scelto la tempistica giusta, perché noi abbiamo avuto la grande occasione del semestre italiano, che è andata sprecata, dove potevamo, a nostro avviso, insomma, tentare di costruire delle alleanze che portassero davvero a una modifica delle politiche europee di austerity, quindi verso un'idea, diciamo, di flessibilità più marcata. E sull'immigrazione abbiamo aspettato molto tempo, perché questa vicenda che pesava praticamente quasi tutta sull'Italia, insomma, non è che una questione di oggi. Abbiamo sempre fatto finta che si stava trovando una soluzione in Europa, quando tutti noi sapevamo che purtroppo non era vera, diciamo. Poi le decisioni della Commissione erano chiaramente delle decisioni finte, come poi si è visto.
E sempre martedì la ministra Pinotti ha detto che la prossima sarà una settimana decisiva per la questione libica, con lo Stato nordafricano che potrebbe rischiare di non avere un governo. In Parlamento che aria si respira? Si valuta la possibilità di entrare in guerra contro lo Stato islamico o no?
Ma le dichiarazioni della Pinotti sono sempre un pochino sopra le righe, per capire poi l'orientamento effettivo del governo. Io mi atterrei più a quelle di Gentiloni e di Renzi, ma comunque sia, qualsiasi decisione deve essere assunta soltanto in sede parlamentare. Non può, la Pinotti continua a fare anche dichiarazioni inopinate, insomma, da questo punto di vista.
Ma c'è la possibilità di entrare in guerra o no?
No, io non penso di no.
L'Europa è ancora preda della crisi migratoria e alcuni paesi premono per la chiusura delle frontiere interne. Qual è il futuro del trattato di Schengen?
Il problema di Schengen rischia di travolgere anche il futuro dell'Europa. Questo è molto chiaro, e onestamente dobbiamo constatare che le propagande populistiche hanno fatto breccia anche in alcuni, in modo pesante, insomma, sulle scelte di alcuni paesi europei. penso alla Svezia, che solo fino a qualche settimana fa comunque era un paese che ospitava molti rifugiati e che oggi ha assunto posizioni diverse, o penso alle decisioni molto pesanti assunte dal Danimarca per quanto riguarda il sequestro dei beni, e per non parlare di quello che già era accaduto in Ungheria ed altro. Insomma, purtroppo mettere in discussione la libera circolazione delle persone all'interno dell'Europa toglie quell'elemento anche di dell'unità europea, che comunque era uno dei pochi rimasti, visto che passi in avanti sul terreno più politico dell'Europa non se ne sono fatti, quindi rischia davvero di seppellire il sogno europeo.
E a Milano sarà un fine settimana di primarie, e queste settimane di campagna elettorale non sono riuscite a sciogliere un dubbio proprio del vostro elettorato. Maiorino e Balzani, entrambi assessori della giunta Pisapia e legati alla sinistra, e non rischiano di consegnare a Sala le chiavi della città, cannibalizzando di fatto l'elettorato in cui SEL è inserita?
Sì, il rischio c'è tutto. Io per la verità non ero assolutamente d'accordo, ma questo fin dall'inizio, alle scelte che sono state fatte sia dentro le primarie, soprattutto dopo la candidatura di Sala. Io penso che SEL a quel punto convergeva soltanto su un candidato, oppure non doveva partecipare alle primarie stesse, perché è chiaro che adesso saranno vincolati, no? Qualsiasi sarà l'esito del risultato, devono essere vincolati poi a supportare quel candidato, e questo ovviamente produrrà degli effetti pesanti sul nostro elettorato.